tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
La guerra, la violenza, l'arroganza avranno l'ultima parola? Il pastore riformato Giuseppe Latorre propone oggi una riflessione sul significato della speranza cristiana. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Fra pochi giorni sarà disponibile una serie televisiva su Netflix dedicata a Lidia Poët, la prima donna italiana, una valdese, che divenne avvocata nella Torino di fine Ottocento. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione con Cristina Ricci, che ha studiato a fondo la figura di Lidia Poët. In chiusura qualche segnalazione e appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana. Capacità di resistere guardando al futuro buono che Dio prepara. Qui risiede l'essenza della speranza cristiana. Il pastore Giuseppe Latorre propone una riflessione a partire da un passo dell'Evangelo di Luca al capitolo 21. Ascoltiamo innanzitutto la lettura biblica dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
Un caro saluto a tutte e a tutti. A quanto pare non ci siamo fatti mancare niente. La Siria, l'ISIS, la Libia, lo Yemen, l'Ucraina, terremoti, uragani. Siamo alla fine? Forse Dio non è poi così tanto buono come ci siamo raccontati per tanto tempo. Il dubbio si insinua nel cuore di chi abita in nazioni ridotte alla fame, nel cuore degli abitanti della piana di Ninive costretti a lasciare la terra dei loro padri e negli abitanti della martoriata Ucraina. Forse dobbiamo arrenderci all'evidenza di un mondo incomprensibile e di un essere umano incomprensibile. In questi tempi cupi, un po' ci si affida sempre meno alla fede e sempre di più agli oroscopi, ai cartomanti, ai santoni, vivi o imbalsamati, o ai grandi leader. E, ovviamente, qualche veggente, cattolico, evangelico, laico che sia, ci assicura che siamo negli ultimi tempi. È dalla resurrezione di Cristo in poi che siamo alla fine dei tempi. È da lì che cominciamo ad attendere cieli nuovi e terra nuova, che si avvicinano a noi dal futuro di Dio e verso cui con coraggio dobbiamo aprire gli occhi della fede. Davanti a noi non c'è il cataclisma finale, ma la nuova creazione che giorno dopo giorno ci raggiunge. I cieli e la terra non saranno distrutti. Davanti a noi, dal nostro futuro, si fa avanti una forza spirituale che trasformerà il cielo e la terra e con essi l'umanità. Nel frattempo, le forze della malvagità la contrastano. Ciò che fa di una persona credente un buon resistente è un genere particolare di ottimismo che non si confonde con la superficiale ed ingenua convinzione che le cose prima o poi si sistemeranno. La speranza cristiana non proietta nel futuro la nostra immaginazione, né i nostri desideri e neppure le comuni speranze, ma si nutre della speranza che è già realizzata in Dio e che vivifica la nostra fede. Scriveva il teologo Dietrich Bonhoeffer: l'essenza dell'ottimismo non è guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare in quanto altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. La speranza cristiana non è un'utopia della fede. Non si lascia abbattere dalle delusioni provocate dalle sconfitte della storia e dalle sofferenze personali, ma provoca e produce essa stessa, costantemente, un pensiero anticipatorio di ciò che non si vede ancora. È attiva nel cercare come le cose potrebbero andare meglio nel mondo e nella società ed essere più giuste per tutti, perché la speranza cristiana ha la fiduciosa certezza che il bene e la giustizia di Dio sono in cammino verso di noi. Nasce così un pensiero pieno di speranza riguardo all'uomo e al cosmo intero. Nasce un'immagine dell'amore vincente che procede verso spazi aperti e verso cose possibili che potrebbero andare meglio. È qui che la fede diventa una forza motrice della storia a favore delle speranze creative dell'amore per l'uomo sofferente e per il suo mondo ancora imperfetto, muovendosi verso il futuro sconosciuto ma promesso da Dio attraverso Cristo. Luca, nel suo Vangelo, sta evangelizzando una comunità perseguitata, impressionata dalla distruzione della grande Gerusalemme e del Tempio di Dio, distrutti e bruciati dai Romani qualche anno prima. Luca parla a una comunità cristiana impaurita dall'ondata di odio scatenata da Nerone in quegli anni. «Siamo perduti?» si chiedevano allora i cristiani. «E la fine? Dio non dovrebbe essere dalla nostra parte?» «Perché? Noi non ce lo chiediamo mai?» Me lo chiedo quando vedo un giovane papà prendere la sua famiglia e fuggire dalla guerra per finire in un campo profughi, al freddo, alla fame, abbandonati da Dio e dagli uomini. Me lo chiedo quando vedo una giovane madre che era stata stuprata da suoi aguzzini, messa incinta e poi vedere il proprio bambino morire di stenti e di fame su una barca in fuga nel Mediterraneo. E me lo chiedo quando vedo in televisione la sofferenza negli occhi di tante donne e uomini ucraini. E la fine? Dobbiamo arrenderci? La morte, la violenza e l'arroganza dei più forti hanno veramente l'ultima parola? No, dice Gesù, resistete. Non abbandoniamoci ai nauseabondi fumi della malvagità di chi crede che alla fine vincerà il più forte. Perché, come sul ring del pugilato, alla fine vincerà chi saprà restare in piedi. Amen.
I will sing a new song.
Non è altro che una preghiera la canzone Forti degli U2 che abbiamo ascoltato dopo la meditazione. Questa canzone fa parte dell'album War del 1983 e peraltro è stata utilizzata decine di volte dalla band irlandese negli anni 80 per chiudere i propri concerti. Il testo riprende letteralmente la prima parte del Salmo 40 che canta la fedeltà di Dio che conduce il popolo a Gerusalemme dopo l'esilio. Ho pazientemente aspettato il Signore, dice il testo, che è un testo di speranza, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Bono Vox, il leader degli U2, qui prende in prestito le parole del biblico re Davide, cui è attribuito questo salmo, e ne fa una splendida nuova canzone. Proprio come dice il salmo, egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Ostacoli giuridici e pregiudizi di genere, riuscì ad affermare il suo diritto ad esercitare la professione di avvocata. Lidia Poët, valdese, una vita spesa a favore dell'emancipazione femminile, fu la prima avvocata d'Italia. Una serie televisiva in uscita il 15 febbraio rivisita la sua vita e le sue battaglie.
Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
Non pensavo che le donne potessero fare certi lavori.
Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna.
Giusto?
Sei una donna, non puoi fare l'avvocato. Ma ad essere precisi, Lidia Poët, valdese vissuta a fine 800 in Piemonte, voleva fare piuttosto l'avvocata o l'avvocatessa, come lei si definiva. E ci riuscì dopo anni di battaglie legali per affermare il suo diritto come donna a esercitare la professione. Lidia Poët fu la prima avvocata d'Italia. La sua iscrizione definitiva all'albo degli avvocati di Torino fu accettata solo nel 1920. Ma questa donna valdese, cresciuta nella seconda metà dell'Ottocento, è un personaggio affascinante anche per altri motivi. Pioniera dei diritti femminili, fu attiva nei congressi penitenziari internazionali, luoghi in cui giuristi si interrogavano sulla funzione della pena e sulle modalità di recupero sociale dei detenuti, e in quell'ambito diede il suo contributo.
Il mondo non è ancora pronto per quello che sta facendo.
Possiamo perdere, ma almeno proviamo a combatterlo.
Andrà in onda fra meno di due settimane una serie televisiva intitolata La legge di Lidia Poët. La protagonista è interpretata dall'attrice italiana Matilda De Angelis. La prima avvocata italiana era nata in una famiglia protestante valdese nel 1855 a Traverse, un piccolo comune attualmente frazione di Perrero in Val Germanasca, dunque in Piemonte. Una famiglia valdese agiata che la sostenne nella sua formazione e negli studi. La serie televisiva è liberamente tratta dalla storia vera di Lidia Poët. Ho trovato quindi molto interessante interpellare una persona che ha studiato a fondo questa figura, andando alle fonti, ai documenti che testimoniano il suo percorso di vita e professionale. Ho interpellato quindi Cristina Ricci, che ha scritto il volume Lidia Poët, Vita e battaglie della prima avvocata italiana, un testo edito dalle case editrici Lar e Grafot, libro che fra l'altro è stato presentato nel 2022 al Salone del Libro di Torino. Cristina Ricci cura anche il sito internet lidiapoet.it, ricco di documentazione e informazioni. Che effetto le fa, Cristina Ricci, sapere che una serie televisiva è dedicata a una figura storica che lei conosce così da vicino?
Fin da subito ci sono stati due sentimenti ambivalenti. Uno di gioia, perché per me è il dare il giusto riconoscimento a Lidia Poët e quindi portarla in qualche modo alla ribalta. D'altra parte però anche una preoccupazione nel dire chissà come verrà dipinta, se riuscirà ad emergere la figura che era.
E dunque chi era realmente Lidia Poët? Quanto è stata rivoluzionaria questa figura?
È stata veramente una persona rivoluzionaria e di ampissime vedute, anche molto moderne. È conosciuta forse di più per l'ingiustizia che ha subito, essendo stata radiata dall'albo, pur avendo tutti i requisiti previsti dalla legge per essere scritta, ma è stata radiata perché era semplicemente una donna. Ma la parte più rivoluzionaria, secondo me, di Lidia Poët è stata poi l'impegno che lei ha messo successivamente alla radiazione. L'anno dopo faceva già parte dei congressi penitenziari internazionali, congressi che lei seguì per più di 30 anni, dove proponeva la riabilitazione del reo, indipendentemente che fosse uomo o donna. Si batté tantissimo per i diritti dei minori, perché all'epoca non si faceva distinzione né nella punizione né nel luogo di detenzione tra adulti e minori, e si occupò poi dell'emancipazione femminile. All'inizio del Novecento fu tra le persone che organizzarono i primi congressi femministi, rivendicò il diritto di voto, e tanto per dire alcuni argomenti che rivendicavano come femministe c'era l'introduzione di una sorta di servizio civile per le ragazze, in modo che uscissero dalla famiglia e si confrontassero con la società, l'uguaglianza tra figli legittimi e illegittimi, il divorzio. Quindi era veramente una donna straordinaria con un'ampia visione.
Facciamo un passo indietro. Lidia Poët era una donna valdese nata nell'Ottocento. Era consueto in quella fase storica, in quell'ambiente, che una donna potesse studiare e seguire la propria strada professionale?
La cultura valdese ha sempre tenuto in gran conto l'alfabetizzazione, in modo che le persone potessero poi approcciarsi alle scritture e quindi avvicinarsi a Dio. Inoltre nelle valli valdesi l'alfabetizzazione anche per le ragazze era molto elevata, indipendentemente dal ceto sociale. C'è da dire che Lidia Poët poi era di una famiglia molto altolocata, perché il nonno e poi anche il padre hanno governato, diciamo così, la valle per molto tempo, e c'è da pensare che il nonno fu invitato all'incoronazione di Napoleone a Parigi, quindi era veramente una famiglia importante.
Lidia Poët era nata nel 1855. Solo pochi anni prima, nel 1848, il 17 febbraio, re Carlo Alberto aveva emanato le lettere patenti, con cui venivano concessi i diritti civili ai valdesi.
Credo che lei ritenesse che prima o poi sarebbe arrivata anche per le donne il momento di essere emancipate. Credo che lei non aspettasse che i tempi fossero maturi, ma in qualche modo operasse in modo da far maturare quei tempi.
E tornando alla serie per la TV che andrà in onda a partire dal 15 febbraio, girata a Torino lo scorso anno, al momento non possiamo sapere come abbiano interpretato, probabilmente in maniera libera, la figura di Lidia Poët. Sulla rete è già disponibile il trailer della serie, di cui abbiamo ascoltato peraltro dei brevi passaggi in apertura. Lei, Cristina Ricci, si è già fatta una prima idea sulla qualità di questo lavoro televisivo che andrà in onda sulla piattaforma Netflix?
Innanzitutto non mi è piaciuto il sentire proprio dalla sua voce definirsi avvocato con la declinazione al maschile, perché nelle interviste che lei fece e che sono pubblicate dal Corriere della Sera, lei si è sempre definita avvocata al femminile, avvocata o avvocatessa. Questa è già una visione che porta poi a dei ragionamenti molto attuali che non abbiamo il tempo di fare, ma che insomma tutti conoscono. Anche perché nelle sentenze uno dei motivi della sua radiazione fu proprio che la legge diceva avvocato e non avvocata, e quindi non poteva esercitare. Questa è la cosa che mi ha stonato di più, insomma, nel trailer. E poi anche il fatto che il fratello fosse celibe, e anche vedere questa sorta, sembra, di conflittualità tra i due, mentre nella realtà erano molto legati e il fratello era stato quello che aveva spinto affinché lasciasse la facoltà di medicina e andasse a giurisprudenza. Quindi anche queste si allontanano un po' da quello che era la realtà. Poi in un minuto non si può, diciamo, giudicare un lavoro di 6 ore, però queste cose mi hanno già colpito, ecco.
Ricordo ancora in chiusura che il sito internet lidiapoet.it offre una bella carrellata di informazioni, documenti, riflessioni sulla vita di Lidia Poët, la prima avvocata d'Italia. Fra i documenti scaricabili c'è anche la sua tesi di laurea datata 1881 sul tema «La condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni». Insomma, abbiamo parlato di una donna che aveva le idee chiare e che teneva anche in giusto conto il sostegno ricevuto dalla sua famiglia. La prima pagina della dissertazione di laurea riporta una dedica a mia madre e a mio fratello Enrico, che con la parola e con l'esempio mi furono guida e sostegno. Vi ricordo in chiusura di questo servizio che potete riascoltare le puntate andate in onda collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito. Seguiteci anche sui social, su Facebook alla pagina Voce Evangelica e sul sito internet voceevangelica.ch.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
È in distribuzione in questi giorni il numero di febbraio del mensile Voce Evangelica. Il dossier di questo mese è dedicato alla diaconia, all'impegno delle chiese a favore del prossimo. Con una domanda: la diaconia è ancora attuale? La diaconia, leggiamo nel testo introduttivo del dossier, non è semplicemente il servizio al prossimo, non è solo un discorso interno alle chiese, ma è un modo di essere credenti e cristiani nel mondo. Il dossier include fra l'altro un approfondimento sulla fondazione grigionese Gott Hilft, con un'intervista al direttore Daniel Wartenweiler. Il numero di febbraio di Voce Evangelica si apre con un'ampia intervista alla presidente della Chiesa riformata in Svizzera, la pastora Rita Famos. Fra gli altri temi in sommario c'è anche il Brasile e le nuove sfide che stanno davanti al neoeletto presidente Lula. Alla luce dei fatti dello scorso 8 gennaio, l'attacco da parte dei sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro alle istituzioni democratiche a Brasilia. Qualche appuntamento prima di chiudere: mercoledì 8 gennaio alle ore 9 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona si svolge la colazione ecumenica che ha come titolo I colori per esprimersi. Sempre mercoledì 8 febbraio alle ore 20:15 a Lugano si svolge lo studio biblico ecumenico presso la Chiesa Evangelica Battista. Il pastore Angelo Reginato interverrà sul tema Fedi alleate, diverse o nemiche, il cristianesimo e le altre religioni. Siamo in chiusura, un ringraziamento al tecnico Ivan Cincioni che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica!